trees had rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15:02 di martedì 8 ottobre 2024, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio, con voi fino alle 16 Riccardo Cotumaccio nello studio A1 di Via Nazionale 5, con me in diretta l'ormai consueto compagno di viaggio, il nostro Tommasone Di Pierro.
Eccoci, buon pomeriggio Rick, oggi giornata di acquazzoni, ma comunque qui siamo al riparo, siamo al sicuro nello studio A di Via Nazionale, siamo all'asciutto e quindi possiamo fare la nostra consueta puntata della giusta frequenza.
Che rapporto hai con gli acquazzoni, con i diluvi, o anzi come le chiamano oggi, le bombe d'acqua, Tommaso?
Allora, con le bombe d'acqua io sono stato sfortunatissimo al liceo, sai, quando bisognava andare a scuola, tutti in realtà dicevano no mamma, sai, in questo momento c'è la pioggia, non mi va di andare, e invece io comunque lo stesso andavo, mi facevo forza, andavo a scuola nonostante tutto. Poi quel giorno non si faceva niente a scuola, eravamo tre in classe, ma pazienza, comunque era una bella giornata, si stava bene lo stesso. Più che con le bombe d'acqua io mi sono accorto di essere molto pluviofilo, ovvero mi piace molto la sensazione di quando uno sta qui a lavorare oppure a casa al riparo, mentre fa le sue cose, fuori piove, da un senso rilassante. Mi sono sempre sentito al riparo e al sicuro, e questo mi è sempre piaciuto della pioggia. Peraltro una cosa che ho sempre amato della pioggia, a parte la sensazione di sentirsi al riparo, più che altro è che ti dà quel senso di tranquillità rispetto al sole. Il sole invita all'azione, invita ad agire, la pioggia invita a stare fermi, a riflettere su se stessi, a guardarsi dentro, quindi è anche una cosa molto spirituale.
Sono perfettamente
secondo me
d'accordo con te, sai, perché il sole ti invoglia a vivere in qualche modo, e invece la pioggia ti dice senti, fermati un attimo, rilassati, esatto. Mettiti lì seduto, leggiti un libro, ascolta un vinile, un CD o una playlist su Spotify, o un programma radio.
Un vinile, ma quanto sei vecchio, un vinile.
Ma dove... sono tornati molto attuali negli ultimi anni,
vero,
Tommaso.
È vero.
Un mercato che ha ripreso vita. Oggi sono tornati a produrre anche vinili, grandi gruppi, le grandi band, i grandi artisti. Quindi sono vecchio, certo. La premessa è quella, certo, assolutamente sì. Sono vecchio, sì. Però tendenzialmente il vinile è tornato d'attualità. Tu hai dei vinili a casa, Tommaso? Oggi intervista Tommasone.
Ce li ho i vinili, ma sono di mio padre. Addirittura dei vinili molto vecchi, anche degli ABBA e comunque anche di altri artisti famosi. Noi avevamo, funzionava molto bene il nostro giradischi, poi ahimè con il tempo, gli anni, l'usura si è rotto, però rimangono lì come delle reliquie, mio padre li collezionava, quindi sicuramente ce li abbiamo. Tu li hai?
Molti di mia proprietà, un paio dei miei che me li hanno lasciati in eredità, poi magari ti dirò anche quali, però adesso è giunto il tempo, carissimo Tommaso Di Pierro, della giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi sono i risultati del nuovo sondaggio ISPI Ipsos per scoprire qual è l'opinione degli italiani riguardo alla situazione in Medio Oriente, quanto sono preoccupati, su chi ricadono le maggiori responsabilità e che cosa sperano accada dopo un auspicato cessate il fuoco. Ebbene, i dati riportano che più di 3 italiani su 4, ovvero il 77%, si dichiarano preoccupati che il conflitto in Medio Oriente possa conoscere un'escalation sia di violenza sia nel numero degli attori coinvolti. Solo pochissimi, meno del 3%, si dicono per nulla preoccupati, ad ulteriore conferma dei timori che il conflitto sta generando a livello mondiale. Timori che emergono anche dalle risposte ad un'altra domanda. Quando a febbraio scorso abbiamo chiesto agli italiani appunto quali fossero le 2 più gravi minacce a livello globale, il 46% degli intervistati aveva risposto le guerre. Oggi questa minaccia però cresce ancora e viene indicata dal 54% degli intervistati. Riguardo invece le maggiori responsabilità nell'attuale crisi in Medio Oriente, gli italiani sembrano pensare che siano Israele nel suo complesso e soprattutto l'attuale governo di Netanyahu ad avere le maggiori responsabilità sia su Gaza sia sul Libano. Della situazione a Gaza, Hamas è invece ritenuto responsabile del 15% degli intervistati, mentre Hezbollah è ritenuto il principale responsabile dell'estendersi della guerra a Libano dal 17% dagli intervistati. Le risposte evidenziano anche che rispetto alla guerra a Gaza e in Libano, le responsabilità gravano non tanto sul contesto quanto su attori specifici. Il governo di Netanyahu, da un lato, indicato da quasi 2/3 degli italiani, che individuano in Israele la principale responsabilità dell'odierna situazione, e Hamas e Hezbollah dall'altro, indicante oltre il 70% delle risposte che invece scagionerebbero Israele. Riguardo invece al giudizio degli italiani su quanto successo a Gaza nell'ultimo anno, un italiano su 2, il 49%, ritiene che la reazione di Israele sia stata sproporzionata rispetto al suo diritto di difesa, mentre solo poco più di un italiano su 5, il 21%, ritiene che si sia trattato di una comprensibile reazione dopo l'attacco di Hamas di un anno fa. Gli italiani poi non sembrano avere dubbi sul ruolo che nel conflitto in Medio Oriente dovrebbe svolgere l'Italia. 7 persone su 10 pensano che il nostro paese dovrebbe adoperarsi per mediare tra le parti del conflitto, anche al fine di contenere ulteriori escalation. Solo una frangia minoritaria ritiene che l'Italia dovrebbe appoggiare l'una o l'altra parte, ovvero Israele, 5%, o la causa palestinese, l'8%. Per l'8% degli intervistati, invece, l'Italia dovrebbe condannare Hamas, ma appoggiare comunque il popolo palestinese. Riguardo proprio questi ultimi, la maggioranza degli italiani, il 54%, ritiene che Roma dovrebbe riconoscere lo Stato della Palestina, anche se circa la metà di loro ritiene che debba farlo solo al termine del conflitto in corso. Gli italiani che invece si pronunciano del tutto a sfavore di uno Stato palestinese rappresentano una piccola minoranza, il 7%, significativo poi che circa 4 italiani su 10 preferiscano non esprimere un giudizio, a testimonianza della complessità della questione palestinese. Infine, un ultimo dato alquanto interessante che riguarda l'informazione. Al termine di questo anno di guerra, gli italiani si dividono in merito all'imparzialità dell'informazione sul conflitto Israele-Hamas. Quasi la metà, il 46%, ritiene che sia stata troppo sbilanciata a favore di Israele. Per il 39%, l'informazione è invece stata neutrale e oggettiva, offrendo un'immagine bilanciata e imparziale degli avvenimenti. Solo il 16% ritiene che lo sbilanciamento sia stato a favore di Hamas.
Tanto rap ieri, specialmente americano, sulle nostre frequenze, tanto Kanye West e non solo, anche Eminem. Oggi invece voglio partire con un brano rock, okay, sai, di quelli vecchio stampo, dei Muse, Knights of Sidonia. Lo conosce come brano?
Assolutamente no.
Oh mamma mia, ma dove hai vissuto, carissimo Tommaso?
Non lo so, in una caverna probabilmente.
A parte tra l'altro di un album pazzesco questo qua, te lo consiglio. Parlo del brano che ovviamente è Knights of Sidonia, dell'album Black Holes and Revelations 2006. Andiamocelo ad ascoltare.
come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi come vedete siamo in un posto molto particolare e molto importante per l'aeronautica militare. Infatti vi presento subito Andrea Patassa, che è un pilota, collaudatore e sperimentatore dell'aeronautica militare, nonché membro della riserva astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Grazie Andrea per essere qui oggi, in realtà, e grazie per l'invito, e per me è un onore essere oggi qui.
Grazie a te per l'invito a partecipare a questo podcast, e per me è un piacere poter raccontare la mia storia e poter magari far appassionare qualche ragazzo a questo mondo meraviglioso degli STEM e dell'aeronautica in generale, dello spazio.
Qualche ragazzo e qualche ragazza.
Qualche ragazza.
Andrea, ci vuoi un po' dire come hai cominciato la tua carriera?
La mia carriera, diciamo, come pilota nasce tantissimo tempo fa, nel senso nasce da bambino, da ragazzo, quando ho iniziato a guardare gli aerei, a sognare un giorno di trovarmi qui dove mi trovo adesso e fare questo lavoro. E da lì ho già preso la mia scelta a un'età molto, molto giovane. Quindi ho finito il liceo, ho iniziato gli studi in Accademia Aeronautica, ho fatto il concorso per l'Accademia Aeronautica dell'Aeronautica Militare, appunto, che si trova a Pozzuoli. Ho fatto tutto il percorso di studi lì e finite la laurea triennale e la laurea magistrale, è iniziato il percorso di addestramento al volo vero e proprio. Mi ha portato un po' in giro per l'Italia, per il mondo, fino a conseguire la cognata Aquila, da Turrita, da simbolo del pilota militare, e cominciare la carriera prima operativa e poi come collaudatore sperimentatore per l'aeronautica.
Andrea, nonostante sia giovanissimo, come potete vedere, ha superato le 1000 ore di volo.
Corretto, sì, superato le 1000 ore di volo. La fortuna, facendo questo mestiere, diciamo, del pilota sperimentatore, che mi porta a volare su moltissime macchine, moltissimi aerei dell'aeronautica militare, quasi tutti. Sono molto variegate queste 1000 ore, mi vanto di avere un sacco di aver avuto esperienze su tanti aerei diversi.
Ma infatti io ho visto che non ti sei formato solo qui in Italia, ma anche all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza negli States?
Corretto, ho fatto, diciamo, due esperienze grandi, lunghe, negli Stati Uniti. Una durante il corso di volo di cui parlavo prima. Finita l'accademia sono stato per 11 mesi in Texas, dove c'è una scuola dove tutti i piloti della NATO si addestrano insieme nelle prime fasi, in modo da partire con gli stessi standard e iniziare già a conoscere un ambiente internazionale, di imparare a operare insieme. E questa è la prima fase, diciamo, vera, dove si impara a volare con degli aerei a prestazioni elevate. E da lì ho proseguito l'addestramento in Italia sui jet, e dopo tutto un percorso, dopo 3 anni da pilota operativo che ho fatto con l'aereo Eurofighter sulla base di Grosseto, ho deciso di intraprendere quest'altro percorso, diciamo, interno all'aeronautica militare, quello per diventare pilota sperimentatore. E per ottenere questa qualifica c'è un corso che si fa, anche questo, in varie scuole. Io sono stato inviato a una scuola negli Stati Uniti, in California, a Edwards, che è detto in California sembra un posto bellissimo, in realtà è in mezzo al deserto del Mojave, in mezzo al nulla, a 45 minuti dalla cittadina più vicina, però è un'esperienza fantastica. Anche lì ho passato circa poco più di un anno.
E lì ho ottenuto un master, mi pare, giusto? Experimental Flight Test Engineering, corretto?
Corretto, con questo corso, diciamo, il pilota diventa un po' quello che chiamiamo l'anello di congiunzione tra il pilota operativo e l'ingegnere, quindi si fanno un sacco di materie ingegneristiche. Ci si avvicina ancora di più, per quanto già si facesse prima, al mondo delle materie STEM, e si consegue appunto un master in ingegneria vero e proprio. Ho fatto un sacco di materie ingegneristiche, sono diventato un po' un ingegnere anch'io, nonostante gli studi, diciamo, che si fanno in accademia sono un po' un mix tra uno studio ingegneristico e uno studio umanistico di scienze politiche, perché è quello che si richiede per l'ufficiale della forza armata. Con questo percorso mi sono più specializzato nella parte ingegneristica.
Cosa ti ha lasciato l'esperienza degli Stati Uniti che vuoi portare qui in Italia?
Sicuramente un'esperienza internazionale sempre positiva, si impara un modo diverso di pensare, non così diverso, perché comunque è sempre mondo occidentale, diciamo, le nostre due culture sono abbastanza simili, ma abbastanza non, quindi non identiche. Si impara quindi un approccio diverso al lavoro, si impara un modo di approcciare questo mestiere poter, quando si torna, a condividere con i colleghi che ho qui. Anche loro hanno fatto tutti la stessa esperienza più o meno simile, quindi hanno già quell'imprinting, ma è buono, diciamo, portare l'ultima versione della mentalità statunitense per il flight testing nel mio lavoro di tutti i giorni, ma anche portare lì quello che è la cultura italiana, il nostro modo di pensare, il nostro approccio, che è molto apprezzato, è stato molto apprezzato dai miei colleghi in America, è molto apprezzato da tutta l'istituzione del flight testing lì, e quindi...
E di questo ovviamente diciamo grazie per aver portato italianità nel mondo. Mi parli appunto di una mentalità tutto sommato simile, però visto che hai fatto anche esperienze in Medio Oriente, c'è qualcosa che ti ha colpito di quelle esperienze?
Come tutte le esperienze che ho fatto, diciamo, nel corso della mia carriera, magari è un po' ripetitiva come risposta, ma quello che colpisce di più è sempre la parte umana. Quindi il conoscere persone nuove, mentalità diverse, approcci diversi, culture diverse, mi ha sempre lasciato qualcosa in più. Ma anche conoscere i miei stessi colleghi in un ambiente diverso, ovviamente, conoscerli di nuovo, si può dire, si scoprono cose che magari prima non si conoscevano, si scoprono come le persone reagiscono magari a situazioni stressanti. Quindi la componente umana, che è quella dell'esperienza personale, è quella che, diciamo, è più pagante.
Io poco fa, oggi, come vedete, alle nostre spalle c'è uno degli aerei preferiti di Andrea, giusto?
Corretto, questo è il 346, un addestratore che è un po' anche orgoglio questo dell'Italia nel mondo, perché è un addestratore di grande successo, è l'addestratore più avanzato, possiamo dire, adesso che esiste al mondo per formare piloti che poi andranno su linee jet. E quindi è un piacere sempre volarci, è un bellissimo aereo, molto divertente.
Infatti ti chiedo, ma com'è volare su aerei differenti? Perché io dovrei preferire un Tornado piuttosto che un Eurofighter?
Ogni aereo, diciamo, richiede anche qui un approccio diverso. mi insegna qualcosa di diverso, mi devo preparare in maniera diversa, e poter volare su tanti aerei diversi apre un po' la mente, diciamo, come quando si affrontano tante discipline diverse, tante materie diverse, è un modo per affrontare anche l'aereo che già si conosce, ma con quello che si è visto negli altri aerei, o si apprezza di più, oppure diciamo magari questa cosa posso farla in quest'altro modo, o capisco la differenza, perché guardando un aereo sono tutti diversi gli aerei, non potrebbe, sarebbero tutti uguali se dovessero volare allo stesso modo. Già guardando un aereo da fuori si vede la differenza, e poi andando a volare si apprezza questa differenza, e uno collega magari l'ala fatta in quel modo, il muso fatto nell'altro, qual è poi la sensazione, il feedback che l'aereo dà,
e qual è quello che ti piace di più?
Diciamo, il primo amore non si scorda mai, quindi io sono cresciuto con l'Eurofighter, e per me quindi rimane il mio preferito, quello che manovrabilità, potenza, gusto per il pilota e anche attaccamento emotivo è quello che mi dà sempre qualcosa in più.
È divertimento personale,
ho la fortuna di fare un lavoro che richiede tanto impegno, sì, non c'è sempre il tempo magari in volo di godersi quello che si sta facendo, perché si è sempre presi al 100% nel task, nel compito, nella missione, ma ogni tanto dà anche grandissime soddisfazioni, posso dire, di divertirmi.
Per forza, se uno si diverte a guidare la moto come me, figuriamoci a pilotare un aereo. Ma quali sono le sfide proprio uniche proprio dell'essere un pilota collaudatore e sperimentatore? Perché tu mi parlavi poc'anzi qua che appunto si fanno anche sperimentazioni in atto su modelli che ancora magari devono essere, diciamo così, messi in uso normalmente.
Ci sono due sfide secondo me principali. Una è l'essere sempre fuori dalla comfort zone, perché volando su tanti tipi di aerei diversi uno non si abitua mai, non è mai al 100% a proprio agio, quindi c'è sempre quella cosa che a me piace, l'essere, quella tensione dell'essere non essere mai a proprio agio, quindi sempre fare qualcosa di nuovo che non si è fatto. E l'altra è avere a che fare con qualcosa di incognito, di nuovo, tutto quello che è nuovo, tutto quello che è nuova tecnologia, nuovi sistemi, nuovi aerei, è qualcosa che non si conosce e si deve riuscire ad approcciare in maniera sì, non nella comfort zone, ma sicura, quindi si deve sempre trovare dei modi di avere questo approccio che si chiama build up approach, quindi passo passo per approcciare questa, la novità, la cosa diversa, in maniera sicura e efficace.
Quali sono appunto i nuovi sistemi di tecnologia? So che addirittura state implementando sistemi di intelligenza artificiale, è giusto?
Ovviamente in aeronautica militare cerchiamo sempre di approcciare le ultime tecnologie, di anche di tracciare la strada per le nuove tecnologie, soprattutto nell'ambito della sperimentazione. Quello è uno dei tanti ambiti che ovviamente si sta valutando, ma con già gli aerei di quinta generazione, ma in futuro si sta già pensando a quelli di sesta generazione, tutte le tecnologie più avanzate, anche quelle che magari non sono ancora, diciamo, non si possono ancora toccare, non si possono ancora perfettamente immaginare, cominciamo a ragionare su come si possono utilizzare in maniera efficace.
Ecco perché è entusiasmante la ricerca e l'innovazione, quello che diciamo sempre, dico sempre ai miei studenti. Ma ho letto anche che ti stai approcciando, comunque hai già fatto esperimenti sulla microgravità.
In realtà ancora esperimenti in microgravità personalmente non mi è mai capitato, diciamo con il mio ruolo di possibile futuro astronauta, come membro della riserva astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi avendo questa possibilità in futuro di partecipare anche a missioni spaziali, spero un giorno di poter fare io stesso degli esperimenti in microgravità, però purtroppo non ho questa fortuna se non quando si va a 0G magari con l'aereo per qualche momento.
Infatti questo mi piacerebbe tantissimo, ma mi parlavi di sistemi ipersonici, quando noi raggiungiamo appunto velocità molto elevate, qual è la sensazione proprio del corpo che il pilota ha? È una cosa ovviamente che tutti non possiamo sperimentare, ma sicuramente è tra le prime cose che voi cominciate ad affrontare.
Sicuramente, gli aerei jet militari spesso tutti i giorni non raggiungono ancora velocità ipersoniche, sono dei sistemi che sono ancora in fase di studio. Questi aerei raggiungono velocità supersoniche, però quello sì. In realtà la sensazione fisica quando si supera la barriera del suono non c'è, sembra, si vede soltanto come diciamo l'anemometro, quindi il contachimetro,
sì,
il tachimetro che la velocità aumenta, ha superato il muro del suono, ma un po' come quando in macchina supera 100 km/h, non si notano, non si percepisce qualcosa di diverso a livello fisico. quello che si sente a livello fisico molto è la forza G quando l'aereo invece manovra, soprattutto a velocità elevate basta una piccola manovra per far aumentare di molto la forza G, che su questi aerei di solito arriva fino a 9, e è una sensazione anche molto, molto provante per il corpo, molto, molto faticosa, anche perché è orientata a differenza di quello che si prova, che provano gli astronauti che vanno a spazio, non dal petto alla schiena ma dalla testa verso i piedi, quindi i fluidi compreso il sangue tendono ad andare verso il basso togliendo sangue al cervello con di ossigeno, e quindi si rischia di perdere conoscenza e vanno fatte delle manovre fisiche, proprio delle contrazioni fisiche per spremere i muscoli che sono delle spugne e cercare di spingere il sangue verso l'alto.
So che ci sono addirittura delle tute che aiutano questo.
Per aiutare questo, ovviamente anche per una questione di sicurezza, perché appunto si rischia di svenire mentre si vola, ci sono delle tute che comprimono, che strizzano i muscoli che sono come delle spugne, per evitare che il sangue defluisca tutto, abbia spazio di andare nelle gambe e quindi rimanga il più possibile verso la testa.
Allora, ne parla così molto tranquillamente, io ho provato la sensazione di arrivare a 1,5G e già stavo male, lui arriva a 9G, quindi immaginiamoci quanto possa essere bello poter addestrare il proprio corpo a superare queste sfide quotidiane. Come ti prepari mentalmente per le sfide? Poco fa noi dicevamo, no, come ti sei preparato mentalmente alla sfida dell'ISS, per esempio, ad arrivare appunto all'esplorazione spaziale? Ci pensi giornalmente?
Ovviamente ci penso, alla possibilità che potrei avere in futuro, che ovviamente mi rende orgoglioso e mi dà, e spero possa accadere, ma credo che la preparazione sia come quella che ho fatto sempre in tutta la mia carriera, in tutto questo percorso, che è quella. E non proprio niente si improvvisa, ma è tutto dato dall'addestramento, dalla preparazione, dallo studio. E anche quando si va in volo, è vero, si fanno manovre che possono sembrare magari estemporanee o possono sembrare azzardate. In realtà è tutto dietro, c'è una preparazione, c'è uno studio, c'è una pianificazione a terra. Quando si va in volo si sa già cosa si deve fare in ogni momento. Se c'è un'emergenza, qualcosa imprevisto, ci si prepara già pensando a terra, facendo i simulatori, a come comportarsi in ogni situazione, in modo da mantenere sempre la situazione sotto controllo e essere sempre al sicuro.
Questo è importante, ecco perché Andrea è uno dei vanti italiani, di questo ancora ti ringrazio ancora una volta. Io volevo chiedere, qual è il messaggio che daresti ai nostri studenti, alle nostre studentesse che pensano di intraprendere una carriera come la tua?
Io quello che direi ai ragazzi e alle ragazze che vogliono fare questa carriera,
glielo diciamo in cambio, così
va benissimo. Il consiglio che posso dare a chi vuole fare una carriera, sia in aeronautica, che sia nello spazio, che sia magari provare a fare anche delle selezioni di astronauta come ho fatto io, è non utilizzarlo come unico scopo nella vita, ma fare qualcosa che piace, perché comunque soprattutto quello per magari per una carriera spaziale, ma anche c'è una selezione anche per entrare in aeronautica, per fare il pilota, si fa soltanto dopo aver fatto un percorso prima, e il modo secondo me migliore per poter avere successo è quello di fare qualcosa che piace veramente, che appassiona, perché facendo così si diventa bravi in quello che si fa e magari si aprono porte che uno non immaginava prima. Quindi fare qualcosa che appassiona e che uno va al lavoro o all'università a studiare contento di quello che fa, sicuramente si riesce a mettere più impegno, si diventa più bravi e si aprono porte incredibili, come è successo a me.
Quello che dicevo sempre, la passione per lo studio, cari ragazzi, cari ragazze, fate quello che vi appassiona fare, sicuramente lo farete benissimo, come lo fa il nostro Andrea. Andrea, io ti ringrazio ancora una volta, grazie per l'ospitalità, vedetevi un posto meraviglioso qui e alla prossima, spero che vi sia piaciuto il podcast di oggi.
Grazie a te per l'invito, alla prossima. Buona giornata, in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano.
Ciao, a presto.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start shit, I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy, I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wapty, till I get flashed by the paparazzi. Damn, these niggas got me, I hate these niggas more than a Nazi.
As I recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Flashing lights, lights.
What do I know?
Flashing lights.
I know it's been a while, sweetheart. We hardly talk. I was doing my thing. I know what was fair, baby, hey, baby, lately, you've been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina, like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam
as
without
I
Caesar.
Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Faccio sentire un po' VIP con questo
mi
brano.
Mi fai
qua,
sentire molto VIP con questo brano.
Flashing qui. Lights, Kanye West, bentornati in diretta sulla giusta frequenza dopo il signor Durante, che è sempre una meraviglia, il suo sguardo verso l'universo, il suo sguardo verso il mondo che ci circonda.
Esatto, veramente uno sguardo bellissimo. Ormai abbiamo sempre nuovi podcast interessantissimi forniti nel nostro Global Teaser Prize, ma oggi è martedì, il che significa che è tempo di musica. Prima si parlava di vinile e i vinili tornano anche in questa puntata, perché la puntata di oggi di Indie Break, appunto, ha un titolo: l'industria musicale ha scambiato i nastri con i dischi rigidi e sta ricevendo una dura lezione. Questo è il titolo di un articolo di Ars Technica che fa il punto sui formati per la musica, non solo per l'utenza finale. I vinili continuano infatti a vedere aumentare le loro vendite, lo diceva prima Riccardo, e tra gli audiofili e gli appassionati si registra una certa resistenza nei confronti della piena riconversione allo streaming. Le case discografiche stanno scoprendo che gli hard disk utilizzati per l'immagazzinamento dei file digitali a partire dagli anni 90, pensate un po', non sono poi così affidabili. Andiamoci ad ascoltare questo approfondimento su Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena internazionale. Ah.
artisti ed etichette discografiche che riaprono i loro archivi per rimasterizzare vecchie tracce si trovano sempre più spesso a fare i conti con un problema emergente: i dischi rigidi in cui sono stati conservati i brani, anche se custoditi a temperature e umidità standard e monitorate, si stanno progressivamente deteriorando, rendendo in molti casi impossibile il recupero anche solo parziale del contenuto, come riporta un articolo pubblicato sul magazine specializzato Ars Technica, intitolato Music Industries 1990s Hard Drive Like All Hard Drives Are Dying. Gli hard drive degli anni 90 della industria musicale, come tutti i dischi rigidi, stanno morendo. Ciò significa dunque che ci sono alcune sessioni storiche dei primi anni 90 che stanno andando perdute, e dimostra che l'archiviazione su supporti fisici, come era in precedenza con i nastri magnetici a bobina, non sia sostenibile a lungo termine, per quanto il rischio sia attenuato dalla presenza oggi di molte più risorse digitalizzate. Eppure, se dagli addetti ai lavori ci spostiamo a guardare il mercato degli appassionati, notiamo come ci sia un ritorno di fiamma per i dispositivi fisici in ambito cinematografico. Infatti, leggiamo in un articolo di Euronews riportato su Internazionale della scorsa settimana che VHS, DVD e Blu-ray continuano ad avere una loro nicchia di consumatori, anche tra chi ascolta la musica in cuffia o ad alto volume si registra una certa resistenza nei confronti della piena riconversione allo streaming. Se i CD sembrano aver imboccato il viale del tramonto, complice anche la mancata installazione da parte delle case automobilistiche nell'ultima decina d'anni del lettore per le dischi fisici nelle ultime autovetture, i vinili invece continuano a registrare aumenti di vendita. Il materiale utilizzato per la produzione però, il PVC, è difficilissimo da riciclare. Alcune etichette indipendenti stanno esplorando nuovi metodi più sostenibili per confezionare i loro dischi, pur riconoscendo che una produzione a larga scala è ancora molto lontana, ma si vedrà nei prossimi anni. Intanto per questo 2024 il vinile più venduto in Italia è, come di consueto, Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, dal quale andiamo a ripescare un vecchio classico intitolato Eclipse. Eclipse dei Pink Floyd, il vinile più venduto nei primi sei mesi del 2024 secondo l'associazione industriale discografici, che nel report di inizio anno registra un aumento delle vendite dei vinili che, da partire dallo scorso anno, sono il formato più venduto. Hanno sorpassato con un risultato storico la vendita dei CD. Ci spostiamo ora sulle novità discografiche per quanto concerne la musica indie pop, perché sono tornati gli Alpaca Sports. Sono una formazione che si richiama alle sonorità del pop C86, una formazione composta da Andreas Johnson, Amanda Ackerman e Lisle Mitnick. Il primo singolo anticipatore del nuovo album in uscita per la storica etichetta spagnola dell'indie pop Elephant Records, intitolato Tomorrow Tomorrow I'll Be Fine, e mette in chiaro tutti gli aspetti positivi della band, la sensibilità, il suono cristallino, la voce morbida, le chitarre jangle pop e i ritornelli indimenticabili. Una produzione che, come al solito, è curata dal loro producer e fonico di fiducia Ian Cat. Andiamo quindi ad ascoltarci il nuovo singolo degli Alpaca Sports, Tomorrow I'll Be Fine.
Now the winter's coming, and I don't know what to do, knowing everything will end. Though you're right here with me, I can see you're far away. When I look into your eyes, tomorrow I'll be fine. I'll get you off my mind. I'll hide it all inside. Another day's coming, if I only make it through the night. We walk together, I can feel it slip away as we watch the light go dim. So we hold on tightly, pretending we don't see the darkness up ahead. Tomorrow I'll be fine.
Tomorrow I'll be
fine. Tomorrow I'll be get you off my mind. I'll hide it all inside. Another day's coming, if I only make it through the night. If I only make it through the night. What am I supposed to do?
I'll Be Fine, il primo singolo del nuovo album degli Alpaca Sports, un album che non ha ancora un titolo ma che è già stato annunciato dalla Elephant Records. Il brano della pop band svedese è il pezzo con cui ci salutiamo per quest'oggi. Da Luca Lovisetto è tutto, noi ci sentiamo giovedì, nel frattempo ridiamo la linea alla giusta frequenza per il prosieguo della puntata di quest'oggi.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Rewind, I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you
baby, hardly come. Baby, come.
nel mood, qui nel mood, nella fase finale della giusta frequenza, la puntata di oggi, ricordiamo martedì 8 ottobre 2024, qui in diretta da Via Nazionale 5, Cotumaccio Di Pierro. Sai quanti speaker pagherebbero per essere qui al posto tuo, carissimo? Esatto. No, forse un paio, non di più.
Un paio, no, perché se poi sanno che devono stare accanto a te non lo fanno, sì, se preferiscono non farsi pagare andarsene. Quindi
Sei veramente sgradevole,
vedrai domani quando viene anche Gaia Canessa,
come saremo sgradevole. Tendenze X.
Tendenze X.
Non c'è Chicchi Dipa a parlarvi del Grande Fratello, ma ci sono io, che va bene lo stesso. Oggi è martedì, si torna a parlare delle nostre reazioni al Grande Fratello. Ieri è andata in onda la settima puntata. La serata si apre con il quadrilatero amoroso di questa edizione, quello formato da Shai La Gatta, Lorenzo Spolverato, Elena Pretestes e Javier Martinez. In particolare Shai La spiega perché ha preso le distanze da Lorenzo. Mi piace, ma non come uomo. Il conflitto tra l'ex velina e il modello continua, coinvolgendo anche Elena, che rivolgendosi a Lorenzo dice: sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei. Nuova sorpresa invece per Enzo Paolo Turchi: Carmen Russo entra nella casa per convincerlo a restare, ma il coreografo confida ad Alfonso Signorini il presentimento di una crisi di coppia con la moglie. Ho avuto il sentore che Carmen fosse un po' stufa, spiega in confessionale. Dopo aver riflettuto, Enzo Paolo comunica la sua decisione di restare nella casa. Con lui ci sarà anche Carmen, che si fermerà un paio di giorni. I preferiti del pubblico sono Iago Garcia e Maria Vittoria Minghetti, che guadagnano quindi l'immunità e decidono di mandare al televoto Giulia. I più nominati degli inquilini della casa alla fine sono Amanda Alciso, Clayton Norcross, Elena Prestes, Michael Castorino e infine Tommaso Franchi. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there, watch me. In tendenza abbiamo anche Maddie Jo, al secolo Philip Maddalena Ioana, influencer e content creator da migliaia di follower, su cui pesa l'accusa di aver evaso il fisco per 1,5 milioni di euro. Star di OnlyFans, era conosciuta anche per aver rilasciato diverse interviste a TV, giornali e radio. È stata anche ospite del programma radiofonico La Zanzara ed è comparsa in un video di Fabri Fibra. In TV e sui media la content creator parlava di compensi milionari. I migliori clienti spendono in media 7,000 euro al mese per me, aveva dichiarato in alcune interviste. Viste, ma al fisco aveva comunicato poco più di 50.000 euro di ricavi. Con residenza in Svizzera e domicilio fiscale a Cassano Magnano, Maddie Jo è una professionista del sesso online. In particolar modo si pubblicizza con contenuti riservati agli over 18 su OnlyFans. La denuncia per un'evasione da 1,5 milioni di euro deriverebbe dagli abbonamenti pagati dai followers. Nei primi mesi del 2022, la content creator aveva deciso di spostare la propria residenza anagrafica, come abbiamo detto, in Svizzera, per poter godere di un arbitraggio fiscale più favorevole. Secondo le verifiche fiscali sono risultati però mancanti gli elementi fondanti di un'effettiva residenza fiscale oltre confine. La donna è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele per il 2022 e le sono stati contestati oltre 1,5 milioni di euro di ricavi e 360.000 euro di tassa etica, un'addizione IRPEF del 25% nella quota del reddito complessivo netto prevista in Italia per chi distribuisce oppure vende materiale pornografico, come nel caso di Maddie Jo. Ma veniamo a una cosa molto spiacevole, in realtà molto cara a noi romani. In previsione del giubileo del 2025, in vista dei lavori di ristrutturazione previsti, per avvicinarsi alla Fontana di Trevi potrebbe essere necessario pagare un ticket. Ebbene sì, ad annunciarlo è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l'intervento di manutenzione straordinaria del monumento. Alla fine di mantenere la Fontana di Trevi entro fine dicembre, la passerella sarà smantellata, ha spiegato il primo cittadino, e a quel punto non ci sarà nessun biglietto ma un contingentamento. Stabiliremo quindi un numero massimo di persone che potrà stare lì, ma che non abbiamo ancora stabilito. L'avvio della fase di manutenzione straordinaria, con i lavori iniziati ieri 7 ottobre e previsti fino al termine di dicembre, sembra preludere alla rivoluzione. Da gennaio si prevedono accessi regolamentati e un ticket per i non residenti a Roma, quindi noi romani siamo salvi. Il tutto per salvaguardare uno dei monumenti più noti e visitati della capitale, ma anche maggiormente a rischio a danni di usura. Nel frattempo, durante le operazioni di manutenzione, è possibile visitare il sito mediante un'apposita passerella. Aspre comunque le critiche che provengono dal centrodestra. Il luogo simbolo della dolce vita di Fellini, che ci ha regalato le immagini di Anita e Marcello, non può trasformarsi in un atto burocratico con una macchinetta che timbra il biglietto d'ingresso, ha tuonato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. Il contingentamento degli ingressi a Fontana di Trevi è un colpo terribile all'immaginario mondiale, ha aggiunto Rampelli. Capisco il sovraffollamento e i disagi, ma contingentare gli ingressi non renderà Fontana di Trevi più godibile, ma semplicemente più esclusiva. Veniamo al maltempo, lo stiamo sperimentando in molti in questi giorni in Italia, ma c'è una minaccia più grave, si muove verso l'Europa del Nord l'uragano Kirk. Non è detto che si abbatterà con violenza sul nostro paese, però procede, secondo gli esperti, a grande velocità, dai mari più freddi e profondi. Al momento si trova in pieno Atlantico ed ha una forza di categoria 4. I suoi venti raggiungono i 230 km orari e quando toccherà le acque fredde delle coste settentrionali dell'Atlantico diventerà un ciclone post-tropicale, perdendo potenza, ma rimanendo comunque capace di portare venti di burrasca. All'arrivo dell'incubo Kirk in Europa è previsto per giovedì 10 ottobre. Già mercoledì dovrebbe transitare sulla penisola iberica e passerà su Francia, Germania e, attenzione, lambirà il nord Italia, portando piogge su Liguria, Alpi e Prealpi, quindi state attenti. Still couldn't breathe. No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the pouring rain. Where did you go? Where did you go? Where did you go?
As days go by, the night's on fire.
Tell me, would you kill?
Hashtag anche Russia. Dopo l'inserimento nell'elenco delle persone ricercate da parte delle autorità sulla giornalista Rai Stefania Battistini e sul cameraman ascolano Simone Traini, scatta ora il mandato d'arresto ufficiale. Ad emetterlo il tribunale regionale di Kursk, territorio dove ad agosto scorso i due sono entrati per documentare l'incursione ucraina nel paese. I reporter italiani sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine dell'Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale è occupata da forze ucraine dopo l'incursione cominciata lo scorso agosto. I giudici hanno chiesto l'estradizione dei due giornalisti italiani che hanno attraversato illegalmente il confine con la Russia, viaggiando a bordo di un veicolo delle forze armate ucraine fino alla città di Suzda. Lo ha scritto il tribunale in un comunicato su Telegram. La cittadina russa si trova a circa 10 km dal confine ed è sotto il controllo ucraino. Rischiano fino a 5 anni di carcere. Il ministro degli esteri italiani è intervenuto sulla delicata vicenda. Il mandato d'arresto russo contro due giornalisti Rai è un'ulteriore forma di persecuzione nei confronti della libertà di stampa. Il governo italiano sarà sempre schierato a difesa del diritto a un'informazione indipendente.
oggi al termine questa puntata della Giusta Frequenza, sempre in compagnia del duo di Piero Cotumaccio. L'appuntamento a quand'è, carissimo Tommaso?
A domani, saremo di nuovo qui per una grande puntata. A domani ci saranno varie rubriche, tra cui sarà presente anche la nostra Gaia Canestri con la rubrica ecologica adattamenti. Domani saremo non più un due ma un trio, un magico trio, e sarà entusiasmante, anche se ormai Riccardo chissà avrà cambiato parere nei confronti di Gaia, perché non settimana scorsa c'era un po' di, non lo so, di maretta tra voi due.
Non lo so, secondo me deve un po' riconquistarsi anche la mia stima, il mio affetto dopo le durissime parole dell'altra settimana, carissimo Tommaso.
Sono sicuro che saprà riconquistare il tuo cuore.
Vabbè, dai. Allora, grazie a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento è domani sempre alle ore 15 sulle nostre frequenze Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio, e ciao.
Ciao. It's Dougie Dog.